Amen. Facciamo un attimo una preghiera e affidiamo il nostro ascolto della parola alla Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati, come sempre. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati sulla Samaritana e faccio notare semplicemente che in questo capitolo 4 si chiude con Gesù che va in Galilea, dice al versetto 43, trascorsi due giorni partì di là per la Galilea. E poi ancora, versetto 46, andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua. Ricordate, Cana di Galilea l'avevamo trovato il primo dei segni, ed è quello del capitolo 2, cioè quindi c'è un'inclusione, no? Cioè dove un termine, una situazione c'è all'inizio, la ritroviamo alla fine, e quindi con Cana, no? E allora è un'inclusione in cui ci sono degli incontri che vanno sempre più lontani dal popolo di Israele, cioè nel senso che questo annuncio fatto a Cana di Galilea nelle nozze, capitolo 2, passa poi ai Samaritani, attraverso l'incontro con la donna nel capitolo 4, fino a un pagano. No, la conclusione del capitolo 4 è quella di la guarigione del figlio di un funzionario del re. No, quindi quello che nei Vangeli sinottici a volte è da mettere in parallelo con il racconto del servo del centurione, no? Cioè, quindi, allora questo annuncio che va sempre più lontano, no? Si apre sempre più alle genti. Ora, oggi proviamo a leggere qualcosa del capitolo 5, dove invece ritorniamo a Gerusalemme. E dice, dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» E rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Allora, attenzione a questa ambientazione. Sapete che questo luogo, Betzatà, è stato ritrovato alla fine dell'Ottocento. Un archeologo francese, cioè nell'Ottocento, diciamo con ormai la decadenza dell'impero ottomano, e allora le potenze francesi che avevano più influenza sulla Sublime Porta, così si chiamava la sede dell'impero, no? E, a Istanbul, allora potevano ricevere in cambio di aiuti, a volte militari, finanziari, alla Turchia, dei pezzi di terreno, delle vecchie chiese o delle cose a Gerusalemme. E allora, appunto, fino all'Ottocento i francesi hanno dei resti, una chiesa crociata, la chiesa di Sant'Anna, perché sapete che secondo un Vangelo apocrifo, che è quello poi da cui Fabrizio De André ha preso lo spunto per la buona novella, e Maria sarebbe nata, cioè a Gerusalemme, i genitori erano lì, vivevano vicino al Tempio e l'avevano consacrato, la piccola, al Tempio, che poi quando comincia a diventare donna, no, allora non può più rimanere, allora eccetera eccetera. C'era questa chiesa, no, e dei ruderi, e la piscina, questa piscina dove si faceva il memoria di questo brano, era in un altro luogo, o fuori Gerusalemme, dove c'era una fonte, più che una piscina, era una fonte, un vascone, eccetera. La Francia prende questo luogo, manda un architetto per tentare di rimettere a posto quello che c'era, e questo comincia a vedere che c'erano delle cisterne, no? Comincia a fare degli scavi, e pian piano ritrovano questa piscina. Che vedete, dire cinque portici faceva domandare come dovevano essere questi cinque portici, cioè dovevano essere una struttura pentagonale, no? Come erano questi cinque portici? La risposta è venuta dall'archeologia, perché hanno trovato questo enorme vascone con un braccio in mezzo, quindi una struttura rettangolare con un braccio in mezzo. E cos'era questa piscina? Era una enorme vasca che serviva per il tempio, era una struttura vicino al tempio, ed era il tempio aveva bisogno di tanta acqua, no? Perché immaginate, il tempio, che era nel vero senso della parola un macello, e nel senso che tanti animali venivano sacrificati, e per cui bisognava di acqua. Sapete che la malattia professionale dei sacerdoti era la gotta, proprio perché mangiavano carne, tanta carne, la carne che doveva rimanere il boccone del prete, no? Cioè doveva rimanere ai sacerdoti, e allora c'era bisogno di acqua, di tanta acqua, per cui era stato creato un grande invaso canalizzando le acque di un acquedotto che portava l'acqua lì, e l'acqua poi veniva utilizzata per il tempio. Ora attenzione, c'erano delle pozze di acqua di flusso, cioè quando la piscina era troppo piena, no, c'erano dei vasi di decantazione, no, cioè, non so bene un po' come si chiama, no, comunicanti che... Allora, in questi, dobbiamo immaginare, in queste cioè in questi piccoli, no, bacini, cioè c'erano tanti malati, che non potendo andare su al tempio. Perché non potevano andare al tempio? Perché a quel tempo, ancora più di oggi noi sappiamo che non è così, anche se poi ci viene da pensare così, a quel tempo dei problemi, delle disabilità, delle problematiche fisiche erano direttamente collegate a problematiche morali, no? Per cui, se volete, era un peccatore, no? Manifesto, cioè castigato da Dio, o lui, ricordate anche il cieco nato, no? Il racconto del cieco nato, tra l'altro dello stesso Vangelo, o lui nel grembo della madre, o come colpa dei genitori. No, noi da una parte intellettualmente lo sappiamo che non è così, però quando capitano certe cose ci viene da pensare così, no? Cioè, la prima cosa che viene nella coppia di genitori che hanno un figlio con dei problemi è il fatto di dire: che male abbiamo fatto, perché il Signore ci sta punendo. Allora, queste persone non potevano entrare nel Tempio. Ricordate anche negli Atti degli Apostoli, Pietro e Giovanni, andando per la Porta Bella, trovano all'ingresso uno zoppo, no, che loro guarirà. E una cosa anche interessante è che questo luogo, Betesda, prima di diventare un luogo cristiano, cioè che avverrà nel IV secolo con Costantino, Elena, sua madre, eccetera, era un luogo romano, poi, no? E prima di essere romano, bizantino, cioè. Ed è interessante perché è stato ritrovato i resti di un tempio del dio Esculapio, il dio della medicina, no? Per cui è interessante che cambiano le religioni ma i luoghi sacri permangono. Questa è poi una legge anche proprio dell'archeologia, cioè nel senso che si è visto sempre che, soprattutto anche in Terra Santa, no? Dove nel corso dei secoli le dominazioni di diversi popoli con diverse fedi hanno creato diversi luoghi religiosi, però in genere sempre una sopra l'altra. Per cui si troveranno i resti di un tempio, su cui poi è stata costruita una chiesa, su cui poi è stata costruita una moschea, su cui poi di nuovo è stata costruita una chiesa, eccetera. A volte una sinagoga, no? Quindi, e l'altra cosa interessante è che tra le cose che sono state trovate in questo tempio, i resti del tempio di Esculapio, ci sono gli ex voto, cioè ci sono mani, gambe, no, in terracotta, no, cioè quelli che noi abbiamo nei nostri santuari sono gli stessi che si trovano nel, per esempio lì, che hanno trovato nei resti del Dio Sculato, tempio del Dio Sculato. Allora, quindi ciechi, zoppi, paralitici, e notate che alla Bibbia Nuova, che è stato tolto il versetto 4, è stato tolto perché si è visto che i manoscritti più antichi non lo riportavano, e era quel versetto che riportava una credenza popolare. La credenza popolare era quella che a volte quando l'acqua si muoveva era perché un angelo entrava nella piscina e il primo dei malati che riusciva a bagnarsi dopo il movimento dell'acqua veniva guarito. Questa è una, nella nuova traduzione l'hanno tolto perché appunto non è un testo più antico. E perché si muoveva l'acqua? Perché si aprivano le paratie dell'acquedotto e comunque arrivava l'acqua, e per cui sappiamo che però no, cioè come dire, si costruiscono un po' di leggende, un po' di cose, cioè, però c'era questa idea, questa leggenda, diciamo. Allora, fra tanti malati c'è un uomo che da 28 anni era malato, non ci viene detto di che cosa è malato. Infine non importa di cosa uno sia malato, importa per la cura, certamente, ma la malattia è come situazione generale di morte biblicamente, no? Cioè nel senso di riduzione di vita, alla fine diciamo fa poca differenza, no? In quanto ti fa vivere meno, ti segna, in qualche modo già ti uccide, no? Non sei morto, però sei diminuito nella vita, no? E notate 38 anni e quasi 40, quasi una vita, cioè quasi una generazione, quasi un'esperienza piena. E Gesù, che vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, si disse: vuoi guarire? Può sembrare un po'... cioè ci spiazza questa domanda di Gesù, per cui uno potrebbe rispondergli: Signore, secondo te, cioè no, della serie uno vede un malato, cioè può sembrare che appunto sia una frase un po' così, però vedete non è così, perché naturalmente il seguito del racconto ci svela qualcosa che il Signore con la sua domanda vuole far venire fuori, cioè perché la risposta del malato non è una risposta alla domanda di Gesù. Notate, Gesù gli domanda se vuol guarire, non gli risponde, non gli risponde sì o no, gli risponde narrandogli della sua situazione: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andare, un altro scende prima di me. Attenzione a queste parole: non ho nessuno, è un uomo solo, e come sappiamo la malattia e il dolore può avere esiti diversi, non è il dolore che ci salva. E San Giovanni Rotondo, da cui manco da un po' di tempo, non è che sia un frequentatore, ma c'ero andato tanto tempo fa, e c'era, mi aveva colpito che nella chiesa più bella, eccetera, non c'era non c'era un crocifisso, non c'era un volto di Cristo, se non nel lambone piccolino. E la cosa particolare è che sull'altare c'era questa immensa croce di Gio Pomodoro, no? Cioè che senza il crocifisso, con i chiodi, è stata tolta. È stata tolta. In seguito anche a tante proteste, è stata tolta. Ed è stata messa una croce col crocifisso. Intanto perché non è la croce che ci salva, ma è il crocifisso. E non è il dolore. A volte c'è una scivolatura in certi ambiti un po' pseudo-spirituali, no? Un dolorismo, che bisogna passare per il dolore, solo attraverso il dolore si può essere salvati, solo attraverso Gesù Cristo si può essere salvati, noi crediamo. Ora, che Gesù Cristo abbia preso su di sé il dolore come, e fra l'altro un dolore molto particolare come rifiuto, no? Questa settimana lo celebreremo, ok, no? Ma non è il dolore che ci salva, no? È l'amore che ci salva, è l'amore che assume il dolore, no? Ma Gesù Cristo non è che voleva soffrire, no? E allora questo è importante, perché vedete, quest'uomo innanzitutto dice che è solo, non ho nessuno, cioè come a volte capita, no, che la sofferenza fa più cattivo. Non è vero che appunto le persone che stanno male diventano tutte più buone, no, dipende come ciascuno elabora la sua situazione di prova, no? E allora sappiamo che può avere effetti diversi. Perché delle persone si incattiviscono. Il peggio che c'è dentro di noi, tante volte nelle situazioni di prova, ognuno deve badare a se stesso, allora questo fatto, noi, come dire, vedete, io sono solo, l'unica possibilità qual è? Quella di attaccarmi a questa, no, leggenda, a questa cosa che si dice, quando l'acqua si muove, l'angelo c'è, al miracolo. Però vedete, il miracolo è uno su mille, è una gara a chi ha sto miracolo, no? Per cui in questa gara in cui tutti corrono ma uno solo vince, dato che io sono solo, sono fregato. Perché quando sto per andarmi, uno mi prende. No. È interessante, no? Perché la salvezza come una lotteria, nella quale gli altri sempre vincono, no? Cioè uno dice, a me mai mi succede, no? A me mai succede. Allora vedete, quest'uomo gli narra, non risponde a Gesù, gli narra la sua situazione in cui è seduto. Cioè la vita è così, la vita è uno schifo, in cui ognuno bada a se stesso. Io non ho nessuno, ognuno per sé, e dato che appunto io sono fregato perché sto male, eccetera, non ho nessuna possibilità. E vedete, Gesù allo stesso tempo va avanti, no? Nei libri dei profeti, che sarebbe interessante leggerli, è forte, perché tante volte veramente c'è da una parte il profeta che rivela il male del popolo, no? Quindi gli grida i suoi misfatti, gli dice tu segui i tuoi amanti, tu ti addobbi di moniti per coloro che in realtà poi ti derubano, eccetera eccetera, e poi dice no, allora per questo io ti renderò nuda, ti farò perdere tutto quanto, cioè poi senza motivo, cioè così, si passa a un registro di speranza, di nuovi cieli, di una ricostruzione, ma dove non si capisce, forse volte, per esempio Osea, No? Osea è chiarissimo su questo. Se uno legge Osea e vede che a un certo punto ti renderò, eccetera, ti renderò i tuoi figli, ricostruirò. Cioè, come dire, il motivo che fa cambiare, passare dalla morte alla vita, non c'è, cioè, se non il mistero dell'amore di Dio. Cioè, non è legato neanche a una risposta del popolo, no? Che dice sì, ho riconosciuto, per cui ho fatto 20 anni di penitenza, no, Signore, ho acceso tanti cieli alla Madonna, ho fatto 3000 pellegrinaggi, eccetera, eccetera, per cui, no? No. Come anche qui, no? Vedete, non c'è nella risposta di quest'uomo un motivo, no? Se non l'amore di Dio, se non questo amore qua. Cioè è interessante perché veramente il Signore opera, ci ama, e ci, in fondo anche quello che celebreremo, no? In queste settimane, nelle liturgie, nella parola che ascolteremo, noi ascolteremo di nuovo, da una parte, la radicalizzazione delle tenebre, che cercano di sommergere la luce, no? E dall'altra parte la radicalizzazione della luce, cioè del dono di Dio, no? E su questo perdono, tutti quanti, nessuno fa una bella figura nei racconti della Passione. Nessuno. Se, cioè, vedendo, no, ciascuno viene fuori con il suo male, con la sua indifferenza, con la sua. E dall'altra parte c'è questo amore radicale del Signore fino alla morte. Per cui vedete, no? Gesù gli disse: alzati, prendi la tua barella e cammina. Alzati e risorgi. E risorgi. E il Signore che tira fuori dalla situazione di morte, di malattia, semplicemente, ecco, perché Lui tira fuori, non perché c'è una. Un cammino, una predisposizione, ma la sua parola che dona la vita. E notate una cosa, prendi la tua barella, e di per sé uno potrebbe dire, ma perché prendere la barella? Cioè questo qua, questa barella, no? Quante volte l'avrà odiata, no? Cioè che rapporto... E con Sabarella che gli ricordava la sua situazione, no? Che stava lì, eccetera, e il Signore gli dice: prendi la tua barella e cammina. Cioè, come dire che questa vita di Dio che vince la morte non salta la fatica e la morte che è presente, ma dalla forza di portarla, dalla forza di portarla.
La croce,
certo, sì. E la, diciamo, senza che poi diamo a certe situazioni, necessariamente situazioni così più radicali, credo che ci sia anche una fatica che è legata alle nostre situazioni, alla nostra vita fisica, che non è cambiata tanto, cioè credo che siamo tutti quanti ormai, avendo vissuto abbastanza da non attenderci chissà quali soluzioni miracolose rispetto a certe nostre barelle, no? Che ci portano. Però la cosa è che ecco, il Signore opera perché noi possiamo portarle, cioè quello che prima ci portava, ma attenzione, ci portava nel senso che poi ci faceva rimanere là, perché soprattutto una barella, se c'è qualcuno, che la porta, ma se non c'è nessuno, no, tu stai là. Allora la possibilità nel Signore di toccare le nostre barelle, no? Rimanendo all'immagine evangelica, no? Di portare le nostre fatiche, le nostre situazioni anche di malattia, non solo fisica, ma anche non solo fisica, cioè sappiamo che la fine della vita non è essere guariti da tutto, fisicamente o psicologicamente, no? La salvezza non sta necessariamente in una, come dire, in una armonizzazione, no? Di tutta la nostra esistenza, psicofisica, spirituale, no? Che ciascuno ricerca con pratiche particolari, cioè, che sicuramente, no, il Signore ci aiuta, ci dà, no, più pace, quindi questo può significare anche stare un po' meglio, su questo siamo tranquilli. Ma non è necessariamente questo, cioè, nel senso che la cosa è che con quello che siamo possiamo amare. C'era un autore spagnolo che parlava della normalità, perché voi sapete che normalità è uno di quei concetti che cosa significa normalità, no? Cioè, normalità, ognuno, lui diceva, normalità è l'organizzazione del nostro materiale umano con tutti i suoi disequilibri in un certo equilibrio che ti permetta di amare, che ti permetta di amare. Quindi certe cose poi, grazie a Dio, guariranno, certe cose non guariranno mai. Non guariranno mai. Quindi allora questa salvezza che, ecco, non fa lasciare la barella, no? Non perché il Signore era magari un ecologista che non voleva che le cose fossero lasciate così, no? Che sporcavano, eccetera, sto dicendo le stupidaggini, ma simbolico, no? Ciò che ti portava e che tante volte non ti portava da nessuna parte, adesso lo puoi portare, no? Ti puoi camminare, vedete, alzarsi e camminare, sono i due verbi della resurrezione, alzarsi e camminare. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare, vedete, c'è una parola che attiva vita. C'è una parola che attiva vita. E credo che, ecco, per quello che riusciamo, ciascuno di noi con i suoi impegni, con le sue cose, però non lasciamo passare questa settimana così. Cioè, perché anche questo tempo, no, è un tempo pieno di grazia. Questo tempo che no? C'è una dimensione sacramentale che non è solo poi i sacramenti, no? Perché fra l'altro poi sapete che il Triduo di per sé è un'unica liturgia, no? Allora poter in questo tempo, in questi giorni santi, poter dedicare del tempo per ascoltare, e poi per poter vivere le liturgie il più possibile. Perché questa parola, no, è la parola del Signore che ci guarisce, che ci guarisce. Appunto, non in termini miracolistici, no, ma in termini di quella forza, forza di vita che qualche volta abbiamo sperimentato, no, nel nostro cuore. Che il Signore con il suo Spirito ci dona per poter alzarci, portare le nostre barelle e camminare. Quel giorno però era un sabato, il Signore, da una parte qualcuno commenta dicendo che il Signore operava di sabato perché in questi luoghi, vicino al Tempio o nelle sinagoghe, il sabato la gente si trovava, da una parte è una constatazione vera, cioè un po' come da noi, cioè le domeniche se tu trovi la gente vai, no, ne trovi di meno gli altri giorni. E poi anche qualcuno dice che probabilmente anche il Signore Gesù gli altri giorni della settimana lavorava, non è che il Signore campava nel lavoro delle sue mani, no? Però certamente c'è anche, Giovanni invece lo racconta, c'è anche un altro senso, no? Perché il sabato è il giorno della, cioè la memoria, il sabato settimanale è la memoria di quell'ultimo sabato, quando non ci sarà più né sera né mattina. Ricordate Genesi, no? Cioè è l'unico giorno in cui alla fine non si dice più che fu sera e fu mattina. Allora, Israele, come anche noi cristiani, per noi la domenica, il giorno dopo il sabato, ma noi attendiamo quell'ultimo giorno, no, in cui appunto la morte sarà vinta. Allora il Signore, operando di sabato, testimonia che quell'ultimo giorno sta avvenendo in Lui, che la morte è vinta, perché Lui opera, perché c'è la luce. Però il fatto che era sabato, dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito, il sabato non ti è lecito portare la tua barella. Attenzione, intanto ricordate sempre, ce lo stiamo sempre dicendo nella nostra lettura di Giovanni, che quando leggiamo i giudei, dentro di noi dobbiamo sempre dire alcuni giudei. Quindi dobbiamo sempre decodificare alcuni giudei. E anche perché, vedete, cioè noi sappiamo, e anche oggi, anche grazie ai testi di Qumran, che non è che tutti i giudei, per come dice il sabato, il legalismo, no? È un giorno di sabato per cui non, no, i giudei, perché i giudei erano così, no? No, all'interno di Israele era molto tranquillo. Per esempio, quando si dice, quando Gesù dice chi di voi se è un asino che gli cade nel pozzo il giorno di sabato non va a prenderlo, no? Guardate che era molto normale che si potesse andare a prendere. Però c'era un gruppo, che erano proprio gli esseni, che dicevano no, se anche il giorno di sabato un asino ti cade tu non devi andare. Per cui ci sono degli autori che dicono, beh, allora probabilmente Gesù stava parlando a loro, non ai giudei in generale, no? Perché come sappiamo il legalismo è una malattia professionale della vita religiosa, no? Cioè, quindi capita, uno se ne deve sempre guardare, perché ti può beccare, cioè, non è, in quanto religioso, poi il musulmano, cristiano, ebreo, è un, come dire, rispetto a questa cosa qui, è un aspetto secondario. Ma in quanto persona religiosa il legalismo è una tentazione. Per cui chi pensa di guadagnare il favore divino in una osservanza, no, assoluta dei comandamenti, che in quanto uno riesce a farlo o gli sembra di riuscire a farlo, ha il favore divino, per cui cosa fa poi? Giudica gli altri, no, che non fanno le stesse cose e quindi non hanno il favore divino. Ricordate il fariseo al tempio, no? Che Gesù narra quella parabola in cui diceva ti ringrazio Signore che io non sono come gli altri, perché io sono bravo, prego, no, eccetera, eccetera. E ricordate che Gesù dirà, rispetto a quello lì che invece stava, non riusciva neanche ad alzare la testa verso il Signore perché diceva sono peccatore, dice guarda, quando sei andato giustificato quell'altro? No. E allora vedete, il sabato non ti è lecito portare la tua barella, era una delle cose che non si doveva fare, cioè ricordate che qualche volta noi abbiamo anche detto, no, cioè il senso del sabato, cioè non fare un lavoro non era una cosa stupida, cioè aveva il senso importante di dire in maniera radicale o almeno il più possibile al tuo lavoro non sei tu il mio Dio, cioè io, e lo si fa dicendo un giorno alla settimana no, no? Quindi avere un senso. La cosa è intanto il legalismo, no? Intanto, e poi ecco, non cogliere questo sabato di Dio che apre la vita, che vince la morte. Per cui per esempio questi giudei, è paradossale, no? Perché questo sarà da 38 anni. Malato, cioè da quanti anni sarà lì? Beh, un po' 11 anni, almeno ci sarà un po' di tempo. Lo conosceva. Allora, vedere uno che tu hai visto sempre lì, eccetera, eccetera, che sta bene, prende la sua barella e cammina, no? Uno che dice, è il sabato, è il sabato, dice, ma quello sta camminando, l'hai visto? È il sabato, no. Attenzione a questo legalismo, cioè di stare più attenti alle norme, c'è gente che anche mi capita di parlare con qualcuno, e vabbè, però dobbiamo salvare la legge di Dio. E le persone? Eh no, ma se la legge di Dio... Cioè ci sono cristiani che sono più attenti a salvare la legge che le persone. La legge ha il suo valore, come aveva valore quello di non lavorare, ha valore, non è che non ha valore. Però quando c'è qualcosa di più, qualcosa di, no? E non riuscire a cogliere, no, la vita di Dio. Poi per noi la legge tante volte è uno schema, no? Uno schema che ingabbia tutto, per cui se uno va fuori dalla legge è un fuori legge, è un fuori legge. E guardate che queste cose tornano anche per noi, cioè, e soprattutto anche nelle dimensioni più che poi viviamo, che sono le dimensioni delle problematiche relative al matrimonio, relative molte volte alla sessualità o altre cose così. Vedete, lui risponde, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina. Colui che mi ha guarito, la sua parola mi ha guarito e mi ha indicato di portare e di camminare. Mi domandarono allora chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina? Vedete, la cosa si allora l'infrangere la legge, adesso si passa sul colpevole, su colui che ti ha detto di infrangere la legge. Quindi lui dice non è colpa mia. No, non sono io che sono fuori legge, perché uno, quello che mi ha guarito, mi ha detto. E allora vedete, la cosa è che non ci si ferma sul fatto che mi è stato guarito. Lui lo dice, ma loro non si fermano, ma colui che era stato guarito, lui dice chi ti ha detto? Non sapeva chi fosse. Vedete, loro colgono chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina, non dicono chi è l'uomo che ti ha guarito. Notate? Lui lo dice, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo letto. Loro passano soltanto a dire sul gesto, cioè sulla parola che infrange la legge, non sul fatto di essere guarito, anzi guarito. Ti ha guarito? Com'è che ti ha guarito? Cioè. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folle in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco, sei guarito. Pensate questo invito di Gesù a coscientizzare quello che ti è accaduto, ad accoglierlo, cioè no, questo amore ti è stato dato, fallo entrare in te, sei guarito, renditi conto che sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio. Attenzione, qui uno si potrebbe domandare perché Gesù viene fuori con questa cosa del non peccare? Non si è parlato di peccato e lui non sa neanche, non conosce quest'uomo, no? Però vedete, il peccato è quello di cui lui nella sua non risposta a Gesù aveva manifestato, no? Cioè il suo sedersi nella morte, no? Il suo non sperare più, il suo arrendersi alla morte. E così, no? Ricordate la, no, qui ho detto, non so, io sono solo, sono fregato, la vita è uno schifo perché è una lotta tra gente dove siamo tutti nemici uno contro l'altro. E allora il Signore ti dice non peccare più, non arrendersi più a quello, perché ti accadrà di peggio ancora. Quell'uomo se ne andò a riferire ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Attenzione, quest'uomo va a delatare Gesù. A delatare Gesù. forte, no? Perché è un segno del Signore che non va a buon fine. Non va a buon fine. Almeno da quello che è scritto qui, poi dopo cosa sarà di quest'uomo, come lui avrà elaborato, ma non, il racconto non ci sta raccontando di quest'uomo per sapere come poi andrà a finire quest'uomo, se sta all'inferno o in paradiso. Il racconto è per noi attraverso quest'uomo, cioè che si può rifiutare l'amore. Si può rifiutare l'amore. Beh, però mentre negli altri casi, sì, nei casi che citi di per sé, sì, non è così negativo come in questo caso, no? Cioè lì il fatto di avere esatto, la gioia, la preoccupazione
a una cosa particolare.
Qui è intanto, vedete, no? Perché poi quell'uomo se ne andò a riferire ai giudei che era stato Gesù a guarirlo, per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva delle cose di tale. Cioè, noi dobbiamo leggerlo, no? Nel contesto del brano, e il contesto del brano è un contesto negativo nei confronti di Gesù. No, questi uomini vogliono sapere di Gesù per perseguitarlo. No, quest'uomo gli va a dire che è stato Gesù. Allora, noi non dobbiamo fare né un processo né salvare quest'uomo, no, io credo leggere il testo per noi, nel senso di dire che questo amore del Signore che non si ferma alla nostra incapacità di tirarci fuori, no, di non riuscire neanche più a sperare, e che ci chiama sempre alla vita, ci dice alzati, no? ci dà vita lo stesso. A un certo punto quest'amore Gesù chiede, cioè, che sia accolto, che diventi nostra carne, e questo richiama molto quell'altro racconto, qualche volta abbiamo anche quell'altra parabola, no? del Vangelo di Matteo, del creditore perdonato, del debitore perdonato. Ricordate, quello che aveva un debito enorme, no? Che il suo padrone gli condona, cosa che lui non aveva neanche chiesto, no? Perché lui non aveva chiesto il condono, lui aveva detto dammi del tempo e ti restituirò. Era un ingannatore, perché cioè, quando mai? Però sai, uno va avanti a debiti, no? Magari muore lui, gli muoio io. Cioè, e quindi lui riceve qualcosa che lui non sperava. Però non lo fa diventare sua carne, perché quando incontra quel suo amico che gli doveva 250 denari, no, 250, cosa dici, una cifra molto piccola, rispetto alla stessa, no? Lui no. Cioè nel senso che noi possiamo, in una parte il Signore continua ad amarci, il Signore continua a darci il sole, continua a darci vita. E noi possiamo, da una parte, goderne, ma senza farla nostra. Cioè far diventare il nostro cuore a immagine sua. A immagine sua. Cioè, come per dire, come dall'esterno, poi il cuore lo vede il Signore, come quelli che faranno, non lo so, magari questa settimana, tutte le processioni, tutte le cose così, e poi continueranno nel lavoro a non pagare i loro operai, a frodare, no, essere violenti, eccetera, eccetera. No. E il Signore dice, ecco, sei guarito, cioè renditi conto di quello che ti è accaduto, che c'è un amore del Signore che ti ha tratto fuori dalla tua morte, che neanche tu speravi, che Dio ti ama, no, in maniera più grande del tuo cuore, di quanto il tuo cuore possa sperimentare. Lasciati toccare, scintilla questo amore, no? Non chiudi, perché se rimani nel cuore chiuso, no? Ti accadrà di peggio. Bene, allora fermiamoci su questo brano e credo fermandoci anche in relazione alla Pasqua, no? Che stiamo per celebrare. Bene, allora buona preghiera. per chi vuole ci vediamo poi.
Sì. Tutto il sangue che loro, degli animali che si sacrificavano.
Sì.
All'epoca, sì. Già preso per utilizzare tutto questo qua come concime o qualcosa del genere.
No, non credo, non credo. Credo che fosse raccolto e. C'era una zona di Gerusalemme che è chiamato Campo di Sangue, e dove venivano buttati tutti i resti della macellazione. Quindi sangue, anche pezzi, pelle, tutto quello che rimaneva, anche dal fatto di che era un bruciato e rimanevano delle cose, venivano buttate tutte lì. Che io sappia, no, non si poteva toccare. Sì, ma Israele oggi, cioè, penso che per molta sia, Israele è laico per la maggioranza del, adesso non so i religiosi che cosa, non sapevo di queste cose qui, non so se loro hanno delle perplessità o eccetera,
ah, ma diciamo perplessità.
I religiosi però che sono un piccolo gruppo.